unita la Chiesa ha venerato, riconosciuto e celebrato il Signore, ce n'è uno particolare e paradossalmente è quello meno conosciuto tra le persone. Gesù, le persone più o meno sanno cosa significa che è figlio di Dio, lui è il liberatore, il salvatore, il redentore, l'agnello, sono tanti i titoli, ma stranamente l'unico titolo che è sempre in bocca a Gesù e quindi l'unico che lui si attribuisce e si riconosce, forse per la sua popolazione indubbiamente non facile, formulazione ebraica, è il meno conosciuto, almeno per la mia esperienza, ormai tanti anni di incontro, quando chiedo a persone anche cognate, ma cosa significa quando Gesù si attribuisce di essere il figlio dell'uomo? E c'è un po' di confusione, eppure è un titolo importantissimo, anche perché sarà l'essere figlio dell'uomo lo scatenarsi della cruce micidiale contro Gesù. Gesù non verrà perseguitato in sua morte perché si crede di essere il Messia e neanche perché è il figlio di Dio. Quando Gesù annuncia la sua passione, dirà andrò a Gerusalemme e insieme a Dio, scrivi e sono i sacerdoti, ne darà la morte chi? Non il Messia, non il figlio di Dio, ma il figlio dell'uomo. Quindi tutta l'ira dell'istituzione religiosa è contro Gesù che si proclama figlio dell'uomo, perché loro non tollerano questo. Allora vediamo come andare avanti, comprendere questo titolo importante perché riguarda anche la nostra esistenza. Questa espressione non è originale degli evangelisti, ma l'hanno presa, seppur trasformandola, dal profeta Daniele nel libro settimo. Nel libro settimo di Daniele il profeta ha un sogno, vede dal mare sorgere quattro bestie, una più mostruosa dell'altra, e indica gli imperi che si sono succeduti, l'impero babilonese, l'impero persiano, l'impero macedone, eccetera. E ogni volta si sperava la salvezza nella nascita di un impero più forte. Quindi dai persiani avrebbero salvato i babilonesi, dai babilonesi avrebbero salvato gli assiri, eccetera. Ogni volta si spera che un potere finalmente porti la pace. Invece ogni volta la situazione dell'umanità non fa altro che peggiorare. L'ultima di queste bestie è talmente feroce che il profeta neanche gliela fa a descrivere e rappresenta l'impero di Alessandro Magno. Quindi quattro imperi, uno più veloce e prepotente dell'altro, e la situazione dell'umanità non solo non è migliorata, ma è sempre peggiorata. Quindi vedete che dall'antichità la speranza di vedere nella forza, nell'uomo forte, il potere di sistemare i mali della società. Finché, ecco, il profeta Daniele dice, guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Figlio d'uomo non significa altro che uomo. Giunse fino al vegliardo, il vegliardo Dio, e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni, lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Quindi nelle sue visioni il profeta Daniele vede che arriva un uomo, dopo il fallimento di questi quattro imperi, al quale Dio concede tutta la sua autorità. Ma secondo la mentalità religiosa del seguito, tutti i popoli, nazioni, lingue lo servivano. Quando dicevamo la novità portata da Gesù che provoca il malcontento, la delusione, perché era questa la speranza, che tutti i popoli avrebbero servito Israele. Invece Gesù si definisce sì il figlio dell'uomo, cioè l'uomo che ha la condizione divina e l'autorità divina, ma non per essere servito da tutti i popoli, ma per mettersi a servizio di tutti i popoli. Quindi quando Gesù si proclama figlio dell'uomo, rivendica di essere l'uomo atteso dalla profezia di Daniele, l'uomo che ha autorità divina perché ha la condizione divina. Questa condizione divina di Gesù non è un suo privilegio esclusivo, ma una possibilità per tutti quelli che lo accolgono. Gesù nei Vangeli è anche definito figlio di Dio. Allora, qual è l'unione, no? La differenza tra questi due titoli? Gesù, come figlio dell'uomo, indica l'uomo nella sua condizione divina, ed è possibile a tutti gli uomini, abbiamo visto ieri con Giovanni, avere accedere alla condizione divina. Quando Gesù viene definito figlio di Dio, indica Dio che si manifesta in Gesù nella condizione umana, quindi pienamente umana, profondamente umana. Quindi questi due titoli non sono in contrapposizione l'uno dall'altro, ma si completano l'uno dall'altro. Quindi Gesù è figlio di Dio perché rappresenta Dio nella sua realtà, nella sua condizione umana, umanissima. Gesù è il figlio dell'uomo perché rappresenta l'uomo nella sua condizione divina. Allora dice Gesù, affinché conosciate che il figlio dell'uomo ha l'autorità non di Israele. Il messaggio di Gesù universale, nella terra, quello che Gesù ha fatto in Israele, lo fa per tutta l'umanità, di cancellare i peccati, dice al paralitico. Quindi l'azione di Gesù è contraria a quella che era la tesa. Loro si aspettavano un Messia che avrebbe castigato i pagani, i peccatori. Invece Gesù non è tutto questo, lui viene a comunicarvi. Ti dico, alzati, prendi il tuo rituccio e notate questo ultimo, sono tre imperativi che è l'evangelista d'opera, alzati, prendi, cammina e poi l'indicazione su Petra, va e cammina verso la tua casa. Perché mai questa indicazione? Non era sufficiente per il segno prodigioso di Gesù e soltanto dire ti dico alzati, prendi il tuo rituccio e cammina? Cosa? Perché Gesù deve specificare vai verso casa, andrà anche tu di padre? Perché Gesù deve indicare vai verso casa tua? Per quale motivo? Allora abbiamo detto che Gesù si trova dove? Nella casa di Israele. È la casa di Israele da dove viene il Messia, il Salvatore dell'umanità. Il paralitico, il guarito, non deve integrarsi nel popolo di Israele, ma deve ritornare nella sua casa. Quindi la rivista riflette le tensioni della Chiesa primitiva, che ha rischiato di far naufragare la Chiesa, perché c'erano i giudeo credenti, quelli che avevano accolto Gesù, ma conservando le tradizioni di Mosè, che imponevano la circoncisione e il rispetto della legge di Mosè anche ai pagani che venivano al cristianesimo. C'è voluta tutta l'opposizione di Paolo, poi l'ha portato da Pietro, per contrastare tutto questo. Quindi il paralitico non deve integrarsi nel popolo di Israele, ma deve tornare nella sua casa. Ecco perché l'indicazione preziosa, cammina verso la tua casa, non devi stare in questa casa. Non devi prendere usi e costumi del popolo di Danco, la legge di Mosè, i comandamenti, ma vai verso la tua casa. I pagani e i peccatori che entrano nel regno non devono integrarsi in Israele né accettare la sua cultura religiosa né dipendere da questo, devono creare, accogliendo il messaggio di Gesù, una forma completamente nuova per apportarsi al Signore, perché il regno di Dio può esistere in tutte le culture. E quindi l'azione di Gesù avviene nella casa di Israele, ma è rivolta ai pagani che devono andare verso i pagani. Con quest'ultimo ordine Gesù smentisce quello che era la norma indiscutibile, che è tipico di tutte le religioni, quello secondo il quale non c'è salvezza al di fuori della propria religione. Ogni religione crede questo, loro credevano che non ci fosse salvezza al di fuori di Israele. Voi sapete che è stato fino al Concilio Vaticano che nella Chiesa si diceva che fuori dalla Chiesa, si viveva la Chiesa Cattolica, non c'era salvezza. Sapete che il Concilio che e lascia il concilio 1442, concilio di Firenze, quindi i vescovi radunati, forse sarà pure lo Spirito Santo, non si sa, comunque era un concilio, decretò che tutti gli ebrei, i musulmani, i cristiani scismatici che si erano separati e i morti senza battesimo, quando morivano andavano all'inferno per tutti i secoli, perché fuori della Chiesa non c'è salvezza. Sapete che gli incontri, abbiamo già trattato questo, tutto questo venne da un errore di traduzione da parte di Gerolamo, che nel capitolo decimo del Vangelo di Giovanni al versetto 16 si ingannò con la frase ovile, Gesù è venuto a liberare le pecore dal recinto sacro di Israele. E dice, ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste devo chiamare affinché si direttino un gregge un pastore. È finita l'epoca dei recinti, per quanto sacri possono essere. Gesù non viene a formare un recinto più nobile, più sacro, più pio. È finita l'epoca degli steccati, perché ricordate, lo steccato è il simbolo della religione, che ti priva della libertà, c'è lo steccato, però ti dà la sicurezza della sua assistenza, della sua protezione. Gesù no, Gesù viene a formare un legge, Geronimo, confuso con il termine ovile, che c'è nel versetto, anziché tradurre e saranno un solo legge, un solo pastore, tradusse forzatamente e saranno un solo ovile, un solo pastore. Qual è questo ovile? La Chiesa. Quale Chiesa? La Chiesa cattolica. Quindi 1442, già questa teologia si era radicata, la Chiesa confermò in maniera irrevocabile, perché erano tutti i documenti della Chiesa, che tutti non battezzati, ebrei, musulmani, quando morivano andavano all'inferno. E qui decretò l'inizio della faccenda del cristianesimo, perché si era cristiani precettati, non entusiasti. Si era obbligati, non c'era alternativa loro. Non c'era alternativa, perché se non sei battezzato e all'interno della Chiesa Cattolica, quando muori vai all'inferno per sempre. Per l'epoca si credeva veramente l'esistenza dell'inferno, di questo luogo di tortura. Quindi abbiamo avuto secoli e secoli di credenti obbligati, precettati, perché non c'era alternativa. Concilio Vaticano, 500 anni dopo, vescovi, lo Spirito Santo, questa volta sembra che riprese questo decreto alla lettera e disse che gli ebrei, i musulmani, i cristiani di altre confessioni, e inserì una categoria che all'epoca non esisteva, l'ateo, il non credente, tutti coloro che obbediscono alla propria coscienza conseguono la salvezza eterna. E quindi c'è stato un controllo, e io ho detto a questa gente, scusate, ho fatto un errore di traduzione, prego, accomodatevi in paradiso. Dicono che ancora in paradiso cercano che oro, se non so su qualche parte, non esistono popoli privilegiati, ma tutti sono invitati a far parte del suo regno, ognuno nella propria cultura e nella propria realtà. Gesù comunica vita, ma non stabilisce le modalità di questa vita. Tu sei israelita, lo vivrai secondo la cultura, la tradizione israelita, ma tu che sei nordafricano o americano, lo vivrai secondo la tua cultura. Questa è la grandezza della libertà di Gesù, perché il credo di Gesù non è una dottrina, e la dottrina è condizionata da schemi culturali, geografici. Pensate alle proibizioni alimentari che ci sono delle religioni: non puoi mangiare questo, non puoi toccare quest'altro. Nulla di tutto questo con Gesù. Quello che distingue Gesù è l'amore, e questo è il linguaggio universale. E si alzò, prese il suo libuccio e uscì di fronte a tutti. La scena è maestosa. Sembra che la gente è rimasta come paralizzata, perché come vedremo è qualcosa di inaudito. Esce di fronte a tutti, sicché tutti ne alzarono i suoi volti e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. L'esecuzione dell'ordine mostra che la nuova vita e la porta che Gesù ha infuso, quello che sembrava impossibile è divenuto realtà. La teologia degli scrivi viene smentita. Non è Gesù che bestemmia, era la teologia che era blasfema, che bestemmiava. Non c'è nessun abisso tra Dio e gli uomini, ma Dio ha conferito agli uomini la sua stessa capacità di perdonare e di cancellare i peccati. Quindi non è Gesù ad essere blasfemo, ma la teologia che veniva imposta e insegnata in nome di Dio. I presenti hanno compreso una profonda realtà, che non esiste alcuna distanza tra Gesù e Dio. L'azione è stata di Gesù, vedete, e si lodano per Dio. Hanno compreso che agendo come Dio stesso, Gesù non si costituisce in un rivale, in un antagonista di Dio, ma manifesta quello che Dio è. E il Dio che si manifesta in Gesù cos'è? Amore universale. Ripeto la frase di Pietro, che dovremmo scolpirla nella nostra mente e nella nostra pratica: non c'è un solo individuo che, per quanto possa sembrare ai nostri occhi, per la morale, per la religione, per la società, per quanto possa essere grande, non c'è un solo individuo che possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Poi dipenderà dall'individuo a togliere o meno o no questo amore, ma l'amore di Dio che è offerto a tutti. Ricordate quando dicevo, essendo amore, questo messaggio non può essere imposto. L'amore, quando viene imposto, si trasforma in violenza, e non c'è nulla di violenza nel messaggio di Gesù. Questa volta non si basa su una dottrina, ma o su una verità, ma su questo che hanno visto. Ricordate la pedagogia dei Vangeli? Praticate e poi insegnate. Bisogna vedere, bisogna praticare. Hanno sperimentato che l'umanità peccatrice, paralitica, può recuperare la vita, può recuperare la forza, e comprendono che l'amore di Dio viene offerto a tutti, nessuno escluso. Questo per un estremista è quello mai visto. Loro pensavano di essere il popolo eletto, le regne di tutte le promesse, già smentite dai profeti. C'era il profeta Amos che diceva, ma voi mi ritenete un popolo particolare? Ma guardate che Dio è il liberatore per tutti quanti. Dio ha liberato perfino, cita gli antagonisti storici, Israele che erano i Filistei, la Filistea veniva in termini palestina, palestinese, quindi Dio ha liberato anche i Filistei, Dio ha liberato anche il popolo, perché Dio è il liberatore. L'azione che Dio ha fatto con voi non è altro che l'azione ordinaria con Dio, che sta sempre dalla parte degli oppressi e mai dalla parte degli oppressori. Questo per una trinità è qualcosa di mai visto, e per questo lo applica. Uscì questa volta lungo la riva del mare, e tutta la folla veniva da lui e egli insegnava. Quando leggiamo i Vangeli non è facile l'interpretazione, perché gli evangelisti sembrano prenderci gusto a ingabbugliarci l'idea. Già siamo tutti un po' ignorantini dei termini evangelici. Poi l'evangelista sembra che ci prenda gusto a ingabbugliarci con i termini, per cui facciamo una grande confusione, perché qui leggiamo, dice, uscì questa volta lungo la riva del mare. Allora se vedete la cartina, la Palestina, il suo Vangelo, il mare è il Mediterraneo. Ma stranamente eravamo a Caparno, come ha fatto da Caparno, che sta lì sul lago combinato, il lago di Galilea, andare al mare. In realtà non si tratta del mare, si tratta del lago di Galilea. Bene detto Marco, come dire tanti evangelisti, se è un lago, mi dice perché lo chiami lago, che ci fai confusione. Già noi conosciamo un po' la geografia di quei posti. Se tu poi di un lago ci dici che è un mare, e noi andiamo in tinte. Perché, come dicevo, gli evangelisti non vogliono trasmetterci dei fatti, ma delle verità. Non delle cronache, ma delle teologie. Perché l'evangelista, quello che è un lago, dice che è un mare? Perché Gesù inizia il suo esodo. Una volta che Gesù ha annunciato il suo messaggio e le folle accorrono a lui, come Mosè iniziò il suo esodo liberando il popolo dalla schiavitù egiziana, e cosa dovete passare? Attraversare il Mar Rosso. Era un ostacolo contro la libertà, così Gesù inizia il suo esodo e anche lui dovrà attraversare questo mare. Quindi è un lago, ma l'evangelista lo chiama mare per indicare che come il Mar Rosso è stato attraversato da Mosè e dal popolo ebraico per andare verso la libertà, la libertà per la comunità di quanti seguono Gesù è andare verso i pagani, verso i pagani. Se non c'è il coraggio di andare verso i pagani, il messaggio di Gesù è frustrato. Queste verità teologiche sono vere anche oggi. Chi sono i pagani? Tutte quelle persone che pensiamo che siano escluse dal progetto di Dio, tutte quelle persone che riteniamo lontane. Eppure la libertà della comunità cristiana, la vera finestra della libertà, si otterrà soltanto andando a queste persone. E Gesù, in questo esodo, verso la libertà, non tralascia nessuna persona. Non c'è un solo individuo che non sia chiamato a questa traversata verso la libertà. E infatti continua l'evangelista, passando vide l'eri dal Teo, seduto al banco dell'imposto. Ecco, proviamo a leggere il Vangelo senza sapere come andava a finire. Passando i dedelli di Alfeo seduto al banco delle imposte, e Gesù c'erò all'arco, perché è un esattore delle tasse, una persona che per le categorie morali è considerata un ladro, per le categorie religiose è considerato un peccatore, una persona che è dannata e per la quale non c'è speranza alcuna di salvezza. Intanto veniva offerto in affatto, chi offriva di più riceveva il posto di dogana del dazio e poi era libero di mettere le tariffe che voleva. Erano dei ladri di professione, erano quindi arroganti e la legge religiosa israelita li condannava con il marchio indelebile di impuro che anche su un giorno uno di questi pesatori delle tasse, chiamati pubblicani, gli addetti alla cosa pubblica, avessero voluto convertirsi per loro non c'era possibilità di salvezza. Quindi Gesù incontra una persona che è tanto inutile che la vicina. Per questo anche se un domani si convertisse non c'è speranza di salvezza perché ormai è irrimediabilmente sprofondato nell'impurità. Pensate, era impura la persona del pubblicano, erano impuri i suoi abiti, non si poteva farlo entrare in casa perché se il pubblicano metteva un piede nella soglia della casa, tutta la casa diventava impura, lo dovrebbe lavare con l'acqua bollente. Era impura fino alla canna, alla bacchetta, con la quale il datore del dazio controllava le merci. E nonostante fosse una delle verità più sentite della scrittura ebraica, il divieto di giurare e usare il nome di Dio, per sottrarsi alla verità del pubblicano era permesso perfino giurare il falso. Quindi questo è l'immagine. Una persona che anche volendo non potrà mai salvarsi, perché per ottenere il perdono delle sue colpe avrebbe dovuto restituire quello che aveva rubato, con l'aggiunta di un quarto o di un quinto di quello che aveva rubato. Dove andava questa persona a recuperare tutte le persone che aveva rubato? Quindi sono ladri di professione e per loro non c'è possibilità alcuna di salvezza, ma non con Gesù. Gesù non lascia nessuno fuori dal suo messaggio d'amore, invita tutti quanti. Quindi Gesù incontra quello che è un peccatore per eccellenza, un ladro e un traditore. Passando di Delei, lo stesso episodio in un altro Vangelo, quello di Matteo, ed è lo stesso unico episodio, il pubblicano si chiama Matteo. Come mai? Vedete, abbiamo detto che il messaggio degli evangelisti è identico. Le forme variano tra evangelista e evangelista. C'è un unico pubblicano, che ce ne sono altri, che Gesù chiama. Nel Vangelo di Marco si chiama Levi. Lo stesso personaggio nel Vangelo di Matteo si chiama Matteo. Se uno vuole sapere, ma se può sapere, mi ha chiamato uno, quindi non sarà tanto, tanto difficile ricordarsi che era. Si chiamava Levi o si chiamava Matteo. Gli evangelisti del tempo non trasmettono cronache, ma dei fatti, delle verità. Perché questo nome che cambia? Allora vediamo appunto di Matteo. Il termine nostro Matteo, Mattatia, non significa altro che il dono di Dio. La salvezza alla quale Gesù invita il pubblicano non dipende dai meriti che questo individuo non ha, ma dai suoi bisogni, gli viene regalata, è un dono che Dio gli fa. Ecco perché in questo Vangelo, questo pubblicano viene chiamato Mattatia, dono di Dio. La salvezza non deriva dai meriti che non può avere, ma dalla generosità di Dio che gli fa dono. Nel Vangelo di Marco, come anche quello di Luca, questo individuo si chiama Levi. Perché Levi? Quando le simboliche 12 tribù entrarono nella terra di Cana e se la spartirono, una tribù rimase fuori, fu fregata solo la Levi. Era la tribù di Levi. Per dei motivi storici, di peccati che avevano fatto, voi siete senza parte. E allora? L'unica tribù che era rimasta senza l'appezzamento di terreno. Allora, i sacerdoti che ne sanno sempre una più del diavolo, no, ma voi, letta, non avete la terra, sapete perché? Pensate che fortuna, che privilegio, voi siete chiamati a servire al tempio del Signore. Ah. Quindi la tribù di Levi rimase senza terra, esclusa quindi dalla terra di Israele, con il contentino che facevano i sacrestani nel tempio, quindi una solenne fregatura. Allora Levi significa quello che è escluso dal regno di Israele, quello che non è a parte. Quindi vedete che l'intento teologico è dentro di due evangelisti. Il Matteo è un dono di Dio e qui Gesù chiama quelli che sono esclusi. Quindi la differenza di nome manifesta in realtà l'unità teologica degli evangelisti. Gesù quindi i fedeli seduti al banco delle imposte, e quindi questo re rappresenta gli esclusi di re, Gesù non prende il lago, perché soltanto sfiorare il banco delle imposte o questo esattore l'avrebbe reso impuro. Gesù gli disse esattamente quello che disse ai primi quattro che ha incontrato: seguimi. Ma questo è scandaloso. Non è che Gesù, va bene, dice vuoi seguire, segui te, individuo, con quei peccati. Adesso vai a fare 40 giorni di penitenza nel deserto, ti purifichi, restituisci quello che c'è da fare e poi rivedi da me. Gesù gli dice segui me. L'invito alla pienezza di vita da parte del Signore è rivolto a tutti incondizionatamente. Gesù mi dice, se adesso smetti con questo mestiere di ladro, vieni dietro a me. Gesù mi invita semplicemente alla pienezza di vita, segui me. Vedete che il comportamento di Gesù è tanto la cosa più lontana dall'immaginario religioso, dalla pratica religiosa, ma non si insegna che i peccatori bisogna evitarli, e veramente bisogna minacciarli, ammonirli, che bisogna si devono pentire o fare penitenza. Nulla di tutto questo. Gesù, quando si incontra con il peccatore, non lo riprova, non lo minaccia, ma lo invita alla pienezza di vita. Segui me. Egli si alzò, il verbo adoperato dall'evangelista per alzarsi è lo stesso che si adopera per la risurrezione di Gesù. Viveva in una condizione di morte, per il solo fatto di aver seguito Gesù è già risuscitato. Lo stesso che è successo per il paralitico. Era nel peccato, il peccato significa vivere per sé, incontri Gesù, vivi per gli altri, il passato completamente cancellato. Quindi vedete che è lo stesso messaggio teologico presentato in maniera differente. Per cui per l'evangelista seguire Gesù significa abbandonare la situazione di morte per entrare nella sfera dei sogni. Ma adesso che facciamo con questo re? Perché Gesù ha detto segui e quello va seguito. Si è alzato e lo seguì, però è una persona attualmente impura, è un peccatore, è un mastalzone. Come minimo bisognava mandarlo in un monastero, per un periodo di novizio, a purificarsi un po', o perlomeno tenere un po' il martello, adesso guarda, ci segui però, ti controllo, vediamo come ti comporti, eccetera. Invece, ed è lo scandalo infinito dell'atteggiamento di Gesù, e avvenne che mentre egli, chi è il soggetto? È lei o Gesù? L'evangelista volutamente lo mette in maniera attiva per indicare che sono tutti e due. Mentre egli era sdraiato a mensa in casa sua, di chi è la casa? La casa di Gesù o la casa di lei? L'evangelista non è distratto, sono intenzioni teologiche, volutamente omette il soggetto, perché dal momento che lei ha deciso di seguire Gesù, è in piena comunione con lui, e dov'è la casa di Gesù è la casa di lei, e dov'è la casa di lei è la casa di Gesù. E a rende che mentre egli era sdraiato, nei pranzi solenni i signori mangiavano all'uso greco-romano sdraiati su dei lettucci, ma si mangiava così soltanto in occasioni particolari, tra le quali la notte della Pasqua, che indicava il passaggio verso la libertà, dalla schiavitù ad essere signori. Ebbene, con Gesù si è già nella sfera del Signore. Gesù non invita il peccatore a far penitenza per il suo passato, ma a celebrare festosamente il presente. Fa un pranzo in casa sua. Ma questo è scandaloso. Ma come invita un peccatore, non invita a fare penitenza e invece organizza un pranzo che è rischioso, perché sapete si mangiava in un unico grande vassoio dove tutti fingevano la mano. E se intinge la mano la persona che è infetta, tutto il piatto è infetto e tutti quelli che mangiano diventano infetto. Quest'uso di mangiare insieme, ci andiamo anche in linguaggio italiano, quando una persona si prende un po' troppo a confidenza, noi gli diciamo hai mangiato nel mio pane, nel mio piatto, conoscete questa espressione, no? Deriva da quest'uso antico di mangiare tutti insieme. La religione proibisce di mangiare con una persona impura, perché dal momento che la persona è impura, tutto il piatto è impuro. Ed è nella nuova realtà proposta da Gesù, nessuno viene escluso. Tutti sono invitati alla mensa del Signore. Non è lei che rende impuro il piatto dove mangia Gesù, ma è Gesù che purifica il piatto dove mangia lei. E di nuovo quello che abbiamo visto, non è necessario purificarsi per accogliere il Signore, ma è l'accoglienza del Signore quello che purifica. Ebbene, questo fatto è clamoroso. Una persona disprezzata, una persona evitata, immaginate gli ebrei come stavano lontano da questi pubblicani, immaginate come lo sguardo di disprezzo, di disgusto guardavano queste persone. Ed è il figlio dell'uomo, l'uomo nel quale si manifesta la divinità, lo invita a seguirlo e non lo porta in un monastero a fare penitenza, ma a casa a celebrare un pranzo. È una notizia sconvolgente che si diffonde in un battibaleno e cosa succede? Molti pubblicani e peccatori si avvicinano a messa con Gesù. Questa gente disprezzata, questa gente sempre emarginata, ha sentito che c'è una novità e accorrono a Gesù e i suoi discepoli. Infatti erano molti e lo seguivano. Quello che fa Gesù è qualcosa di scandaloso, basta pensare alla spiritualità del suo popolo, basta pensare al Salmo 139, il salmista che esclama: ah, se Dio sopprimesse tutti i peccatori. Dio, quando si incontrava con i peccatori, era per minacciarli, per castigarli. Dio, quando si incontra con i peccatori, non li minaccia, non li castiga, ma gli comunica la sua stessa vita. Ma già insieme significa comunicazione della stessa vita. Scrivi e farisei erano convinti che il ritardo del regno di Dio a realizzarsi, delle promesse di Dio, era dovuto a due categorie di persone impure, i pubblicani e le prostitute. Perché com'è che Dio ha promesso questo regno e il regno non viene? È chiaro, guarda, è per colpa dei pubblicani e delle prostitute, è per colpa di loro che il regno non arriva. Ebbene, nel Vangelo di Matteo, nello stesso episodio, Gesù dice: gente, sveglia, sveglia, guardate che i pubblicani e le prostitute già hanno preso il posto nel regno di Dio e voi siete rimasti fuori. Quindi per l'evangelista quello che compie Gesù è qualcosa di straordinario, di scandaloso. Non è vero che rifiuta l'uomo, che Dio rifiuta l'uomo in base ai suoi peccati, ma Dio a tutti, qualunque sia la condizione, comunica e viene tradita. Ed ecco la reazione, quello che fa Gesù è intollerabile. Allora gli scribi dei farisei, vedendo che mangiava con peccatori e pubblicani, attenzione, ecco l'ipocrisia, la perfidia delle persone religiose. Chi sbaglia qui, secondo la spiritualità, chi è? È Gesù. Ma loro non osano affrontare Gesù. Allora vanno nell'anello debole, inculcano il dubbio a chi dicevano ai discepoli, dovevano andare a Gesù, dovevano riproverare Gesù. Vanno dei discepoli e dicono: perché mangia con i pubblicani e ai peccatori il vostro maestro? È un'azione sottile, perfida, diabolica. Stavano insinuando tutto, ma che razza del maestro sarebbe? Ma non vedete che mangia con i peccatori e quindi vi rende anche voi impuri peccatori? Ma che razza di maestro state seguendo? Quindi Marco qui riflette le difficoltà naturalmente della Chiesa primitiva di superare i tabù religiosi, giudaici e da aprirsi al mondo pagano. C'è addirittura il comportamento ipocrita descritto negli Atti di Pietro, che prendeva i pasti insieme ai pagani, ma quando vennero quelli pigliati da Giacomo, cominciò a sottrarsi e ad abbattarsi per timore dei circoncisi. Quindi l'idea di mangiare con i peccatori, con i pagani, è un'idea che piano piano è entrata nella Chiesa. Il comportamento degli scribi e dei farisei è volutamente caricaturato da parte dell'evangelista ed è tipico delle persone molto pie, molto religiose. Costoro sono i vigilanti dell'ortodossia, sono quelli intelligenti che stanno sempre a controllare e a giudicare il comportamento degli altri e soprattutto che spiano ogni parvenza di libertà nelle persone. Nel Vangelo di Marco ogni qualvolta Gesù libera, guarisce, spuntano i farisei. Come mai spuntano? Perché sono i guardiani della libertà, spiano la libertà religiosa degli altri, persone che devono stare sempre sottomesse al loro ordinamento religioso. Quindi loro vanno non da Gesù, ma vanno nell'anello debole, dai discepoli. Che razza del maestro seguite, ma non vedete che vi fa mangiare come peccatori? Quindi siete tutti quanti puri. Gesù, come fare questo Vangelo, c'ha le orecchie fine, c'ha un dito molto, molto. L'io di Gesù è strano, sono tanti dei discepoli e Gesù ha sentito, la questione è importante. E la sentenza di Gesù, una sentenza ridicola, perché Gesù ridicolizza quello che urla i capisanti della religione. Non sentono bisogno del medico quelli che sono forti, ma quelli che stanno male. Non sono venuto a invitare i giusti, ma i peccatori. Gesù a questi difensori dei valori più importanti dell'ortodossia, la separazione tra il puro e l'impuro, tra il sacro e il profano, questi difensori dell'onore di Dio, naturalmente agivano per l'onore di Dio, Gesù gli sta dicendo: siete dei grandi imbecilli, perché non avete capito la cosa più elementare e più importante. Quando uno è amato, e quando è malato che ha bisogno del medico. La diabolica perfidia della religione è riuscita a inculcare le persone che quando sono ammalate non possono ricevere il medico. Guardate che questo approccio, pensate quando si parlava di questa mentalità degli scribi che era penetrata nelle persone. Sono riusciti a convincere le persone che quando stanno male non possono ricevere il medico e non prendere la medicina. Ma questo è assurdo. Spiegare, hai preso la medicina? No, sto male. Quando la prendi? La prendi quando stai bene, magari ti fa male. Hai chiamato il medico? Avremo un posto, ce la perde. Quando lo chiami? La religione ha portato a questo. E ancora oggi è una mentalità che viene largamente diffusa questo, dire alle persone che proprio perché sono in una situazione di malattia, di infermità, non possono avvicinarsi al Signore. Quante persone ancora oggi, in base a questo sentimento degli scribi, dei farisei, vengono esclusi dal Signore? Perché non si può avvicinare al Signore? Perché vivono una situazione particolare, una situazione che la religione indica di verità e di moralità. Ma è proprio per questo che c'è bisogno del Signore. In Eucaristia, abbiamo parlato questi giorni, non è un premio per la buona condotta, ma è un dono. Gesù si presenta come un medico. E proprio perché siamo malati che abbiamo bisogno del medico e della medicina. Ecco, la perfidia della religione è stata quella di riuscire a convincere le persone che siccome sono malate non possono ricevere né il medico né le medicine. Questo è il concetto, ecco perché Gesù ne parla in questi termini. Gesù non nega la gravità del peccato che definisce una malattia, la malattia è quello che impedisce all'uomo di essere pienamente integro, ma Gesù rifiuta l'idea che vede nel peccatore un contaminato che occorre evitare. Per il Signore è un ammalato che occorre guarire, e sarebbe veramente diabolico impedire alla persona malata di accogliere il medico. Quindi l'evangelista insiste sull'insano atteggiamento che è tipico della religione, che impedisce alla malata di correre al medico perché in quanto infermo non è degno di riceverlo. Questo è falso. Quando nel Vangelo le persone giudicate impure hanno avuto il coraggio di trasgredire la legge e di avvicinarsi a Gesù, mai Gesù le ha rifiutate, mai Gesù le ha rimproverate. Conoscete tutti l'episodio di quella donna con quella brutta malattia venerea, con queste mestruazioni di ciclo continuo che perdeva non solo il sangue ma perdeva la vita, era una persona considerata impura alla strega di un leproso e non aveva speranza. Se non era sposata non poteva sposarsi perché nessuno avrebbe sposato una donna in queste condizioni. Il flusso continuo del sangue significava perdita della vita. Se osservava la legge andava soltanto incontro alla morte. Lei ci prova. Parla di quest'uomo tanto santo e trasgredendo la legge lo tocca. Gesù, se fosse stata la mia persona, che era dal cielo non lo era, ci sarebbe dovuto voltare e dire: tu brutta zozza, quella via tocchi a me, santo Dio, uscio via. Gesù si guarda, non solo che la riprovera, ma la incoraggia. Quello che agli occhi della religione era un gesto sacrilego, agli occhi di Gesù è un'azione di fede. Coraggio figlia, quindi Gesù la incoraggia, la chiama figlia, la tua fede ti ha salvata, ma siamo mai. Ha trasgredito una regola religiosa importante voluta da Dio, ha compiuto un sacrilegio perché lei, impura, non può avvicinarsi al Signore. Quando ha il coraggio di farlo, non soltanto il Signore non la rimprovera, ma il Signore l'ha ignorato. Quello che agli occhi della religione era considerato un sacrilegio, agli occhi di Gesù era un'azione di fede. Quindi Gesù, ripeto la frase, non sentono bisogno del medico quelli che sono morti, ma quelli che fanno male. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Affermando che non è venuto a chiamare i giusti, Gesù esclude dal suo regno scrivi e farisei. Loro pensavano di essere giusti, quelli che per la loro fedeltà alle regole avevano ottenuto il posto nel regno di Dio. Il giusto che si pensa a fare, perché si sforza di essere fedele alle regole, alla legge, proprio per questo, agli occhi di Gesù, si rende ogni volta più ingiusto e si allontana sempre di più da Dio. Non c'è nulla di più pericoloso delle persone giuste, delle persone per bene, delle persone buone, che in base alla loro volontà e al loro perbenismo sono capaci di giudicare gli altri. Quelli che pensano di appartenere per il proprio diritto al popolo di Dio ed escludono gli altri sono quelli che restano fuori. Come ha detto Gesù nel Vangelo di Matteo, sveglia gente, perché quelle categorie di persone che voi pensate sono escluse dal regno, queste sono entrate e voi siete rimasti fuori. Poi non ci avrà il tempo per esaminarlo, ma se volete, quando ci avete spazio, continuate la lettura perché è simpatica. Allora c'è Gesù che mangia con i peccatori e naturalmente nel frattempo fa la festa, le persone via cosa fanno? Digiunano, infatti la terra, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano digiunando. E io non so poco, anche sul gruppo che digiuna, Gesù che banchetta con i peccatori, non gliela fanno, a un certo momento vanno da Gesù e dicono, per quale motivo i discepoli di Giovanni, i farisei digiuniamo e invece quei discepoli non digiunano? È troppo forte, vedete, sono due mondi in conflitto pratico, questo lo potete leggere continuando. Allora, a voi domande, domandine, interventi, preventori? E l'altra, che era l'interpretazione di questa legge scritta, trasmessa in via orale, trasmessa a voce. Quindi Mosè ha ricevuto una duplice legge, una scritta e l'altra da trasmettere orale. Questa orale poi venne una volta scritta e ha il nome di Talmud che significa insegnamento, che non è altro che la raccolta delle sentenze, dei pareri, accumulati nei secoli, dei rabbini, degli scribi, eccetera, discussioni, eccetera, ed è un libro preziosissimo per conoscere usi e costumi dell'epoca di Gesù. Vedete quando parlavamo dell'incomprensione in campo nostro cristiano, di usi e costumi del mondo ebraico che ci hanno portato a interpretare malamente i testi del Vangelo, pensate quando il regno dei cieli veniva interpretato con la Bibbia. Purtroppo nella Chiesa questo libro di Talmud venne considerata un'opera del diavolo, un'opera satanica. E sistematicamente, per secoli, ogni volta che si trovava un Talmud, sono stati bruciati. L'ultimo rogo di Talmud avvenne in Polonia, non a caso, nel 1790 e giù di lì. Oggi è impossibile a qualunque studioso o qualunque cultore del Nuovo Testamento leggere il Vangelo senza lasciarsi accompagnare, oltre naturalmente della legge scritta, perché il Vangelo senza quello che lo precede non è comprensibile, e senza il Talmud. Molte cose, molti aspetti che diciamo qui in questi incontri vengono proprio fuori dal Talmud, è la Talmud che conosciamo usi in modo. Ebbene, uno dei miei importanti, il Talmud, riguarda proprio le mestruazioni, con descrizioni proprio precise, precise cosa fare, come fare, quando deve essere grossa la macchietta, eccetera, eccetera. Quindi erano argomenti in auge all'epoca di Gesù. C'è la parte?
Volevo prima di tutto ringraziare, perché ogni volta che mi sento l'argomento, tu lo ampli, porti cose nuove, sei cresciuto, fai crescere questo.
Quello di Parigi non l'ho mai fatto,
mi ricordo, Follamengo, in Maniero Senza Legge, facessi questo brano. E che dopo mi ha detto molto, molto lontano, molto veramente.
E ci vuole tempo
per trovare tanto, però è perché lei perché cresci tu studiando e cresciamo noi che
sapete, non è l'esercizione da volta, o su un verbo o su un termine, appunto se noi dobbiamo consultare tutto il Talmud, il Antico Testamento, Giuseppe Ferrari, quindi a volte su un verbo ci stanno 2 o 3 settimane, su un verbo, o su un termine, ecco.
Perché lui ha detto che naturalmente sono andata a risentirmelo, però non lo risentivo. Un'altra cosa, quando parli non bisogna far perdere l'attenzione, perché un attimo che perdi l'attenzione, poi parlando del peccato, figliolo ti fanno i messi, io ti ho scritto nel testo che avevo ricordato allora, i tuoi peccati. Adesso, non so se ho sbagliato io o si è cambiata la traduzione, però tu non hai nominato il cuore, i peccati, e mi sembrava che tu abbia detto il peccato. Allora, se fanno il peccato è una cosa, se il peccato è un altro. Allora, sicuramente io mi sono distratto, lo sento stare, se per favore me lo riprendo, tantino per capire meglio.
Allora, versetto 5 è, dice al paralitico, figliuolo, bambino mio, ti sono cancellati i tuoi peccati. Sì, i tuoi peccati.
Perché dopo hai scritto la mano del peccato,
non è
capito,
ma c'è un ho scritto peccato perché è l'unica volta che il Vangelo di Marco appare in termini peccati, soltanto in questo episodio. Poi non appare più in tutto il Vangelo. Dopo si parla di colpi, di sbagli, di mancanze, perché il peccato è sempre prima dell'incontro con
Dio.
Sì.
Ma c'è la storia del peccato del mondo che ti parla da 100 anni.
Adesso andiamo a vedere quella cosa. Sì, poi?
Ieri, parlando che Gesù non si rivolge mai a Simone chiamandolo schietto, e mi sembrava di avere detto una volta sentito,
c'è stato una volta in tutto, c'è stato una volta.
Una volta
sola. In tutto,
sì. Con la passione.
Sì.
E allora, penso che fosse sbagliata la traduzione anche lì.
Nella situazione eucaristica della liturgia, poco prima dell'invito da cogliere il pane, c'è un'espressione che conosciamo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E per peccati del mondo si intendono i nostri peccati che il Signore ha espiato. Questa espressione è presa dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, ma non è al plurale. Quando Giovanni Battista segnava Gesù, dice ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie non i peccati, ma il peccato del mondo. C'è un peccato che è precedente la venuta di Gesù e che Gesù non viene a espiare. Gesù non si sacrifica per questo peccato, Gesù viene a togliere. L'immagine dell'agnello riguarda l'agnello pasquale. Era quell'agnello che la notte della Pasqua Mosè comandò in famiglia di mangiare, perché dovevano cominciare questa attraversata, quindi ci voleva un alimento energetico, la carne doveva dare energia per questo cammino verso la liberazione. Il sangue, spesso negli stipiti delle case, avrebbe risparmiato le case degli israeliti dalla visita dell'angelo della morte che avrebbe sterminato tutti i primogeniti del faraone. Quindi Giovanni, indicando Gesù come l'agnello, indica colui la cui carne dona la capacità di iniziare questo esodo e il cui sangue non libera dalla morte terrena, ma libera dalla morte definitiva. Allora Gesù è l'agnello che toglie, non ti spia, letteralmente solleva, toglie il peccato, non il peccato. Questo peccato del mondo è qualcosa che precede la venuta di Gesù e Gesù non è venuto a espiarlo ma a eliminarlo. Come? Esattamente in parallelo con questa frase, ecco colui che toglie il peccato del mondo, L'Evangelista scrive sotto: ecco colui che battezza in Spirito Santo. Allora, cos'è il peccato del mondo? Il peccato del mondo è il rifiuto da parte dell'umanità della pienezza di vita che Dio vuole concedere a tutti. E nel Vangelo di Giovanni lo strumento di questo peccato del mondo saranno proprio l'istituzione religiosa e i suoi appartenenti. Questo verbo togliere, amare qui e amare al momento della passione, quando Pilato indica Gesù come il re del suo popolo e i capi sono i sacerdoti, mentre Gesù era stato indicato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, i rappresentanti di questo peccato diranno toglilo, toglilo. È chiaro, quindi Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Al momento della passione sarà noi rappresentanti del peccato dell'istituzione religiosa che diranno a Pilato toglilo, toglilo, non sopportano questa lista. Quindi il peccato è il rifiuto alla pienezza di vita che Dio comunica all'umanità. L'ostacolo per ricevere questa pienezza di vita all'epoca di Gesù era un'istituzione religiosa che si era messa tra Dio e l'uomo, inculcando alla gente il senso del peccato, dell'indignità. Come poteva questa gente sperimentare l'amore di Dio? Quando ci si sente sempre in colpa, sempre indegno, sempre indegno, come si fa a sperimentare la vita di Dio? Questo è il peccato del mondo. Gesù non combatte questo peccato, Gesù non respira, Gesù lo toglie come, ecco la frase parallela, ecco colui che battezza in Spirito Santo. Questo peccato viene estirpato, eliminato da Gesù, con una comunicazione vitale, interiore alle persone, battezzare significa immersione completa, inzuppare della suo spirito. Spirito che si chiama santo non solo per la qualità che proviene da Dio, ma per l'attività, perché santifica, cioè allontana dalla sfera del peccato, quanti lo adorano. Questa indicazione di Giovanni, di Gesù, colui che battezza lo Spirito Santo, c'erano tutti gli evangelisti. Tutti gli evangelisti indicano l'azione di Gesù come colui che battezza lo Spirito Santo. Solo che c'è una stranezza. In quattro Vangeli tutti quanti hanno questa attività di Gesù indicata con questa formula, ecco colui che battezza lo Spirito Santo, ma non troviamo mai concretamente qual è Gesù battezza lo Spirito Santo. Ripeto, tutti quanti gli evangelisti ce l'hanno, quindi è importante. Gesù viene indicato ecco colui che battezza lo Spirito Santo. Quanto? Qual è che Gesù battezza in Spirito Santo? Abbiamo già parlato dell'importanza, della preziosità della celebrazione eucaristica, è nella celebrazione eucaristica. Gesù donandosi come pane e come vino, come corpo e suo sangue, e fonde la sua stessa vita a quelli che lo accolgono. Quindi l'effusione dello Spirito Santo, cioè la comunicazione di vita divina da parte di Dio, avviene nel momento dell'Eucaristia. Ma attenzione, come ricordate ieri, non purifica l'uomo il fatto di farsi lavare i piedi di Gesù, ma la disponibilità di farsi lavare dagli altri. Questa effusione dello Spirito, che si ha nell'Eucaristia, non si ottiene mentre si mangia il corpo di Gesù e si beve il suo sangue, il pane e il vino, ma quando si trasformano in pane e in vino per gli altri. Quindi sia chiaro. Altre domande? Sì, Paolo.
Anche in quest'ultima traduzione della CEI a proposito di quei due passi che sono principi un po' scuri, era a casa e trasportato da quattro, il traduttore in qualche modo è ignoranza o c'è dietro qualche altro motivo?
Forse cercano di migliorare il testo, perché praticamente è scritto trasportato da quattro, non si capirebbe, quindi cercano di migliorarlo, di renderlo comprensibile, quindi da una parte il testo lo deve, però lo ricoveriscono dal punto di vista teologico. Quando si confonda il testo originale greco e le traduzioni che abbiamo, sono tantissime le differenze e le incongruenze. A volte i traduttori cercano di agevolare, di migliorare. Quello che hanno fatto già nella Chiesa primitiva. Sapete, noi parliamo spesso dei testi dei Vangeli, ma come facciamo a sapere qual è il testo più autentico? Ecco, c'è una cosa matematica, di una sicurezza matematica, che i copisti, quindi i copisti erano soggetti a errore nel copiare, avevano sempre la tendenza ad ampliare il testo, ma mai a diminuirlo. Per esempio, se trovavano scritto Gesù, allora un copista, per spiegare, ci metteva Cristo. Un altro copista trovava Gesù Cristo, gli sembrava troppo poco, ci metteva il Signore Gesù Cristo. Oppure un altro, il nostro Signore Gesù Cristo. Allora tu trovi quattro documenti dello stesso brano, come fai a sapere qual è il più autentico? La regola matematica,
per esempio,
seguita negli studi virgi e seguire sempre, si chiama la lezione più breve. Quindi quella che è più breve è sicuramente la più antica, perché è matematica, è stato già fatto. I copisti avevano la tendenza ad ampliare il testo, a spiegarlo, ma mai a diminuirlo, perché c'era il rispetto per queste parole. Quindi il primo criterio è scegliere sempre il testo più breve. L'altro criterio, i copisti avevano la tendenza a semplificare quello che era difficile. Allora, quando nello stesso brano si trovano tre o quattro testi, la regola da seguire sempre, scegliere sempre quello più difficile, scegliere sempre il più complicato. Perché i copisti avevano la tendenza a semplificare, ma mai a complicare le cose. Sì,
scusi, però all'università di Cristo, mi sembra in Giovanni, però non sono sicura, c'è un versetto in cui Cristo manda i discepoli le pecore perdute della casa di Israele,
il Matteo,
in cui però dice di privilegiare le
chiaro, sì.
di Israele.
Allora, nel Vangelo di Matteo in particolare, Gesù non manda i suoi discepoli dai pagani, a parte il fatto che non ci vogliono andare, avrebbero combinato dei vai tremendi, perché con la festa che avevano, cosa avrebbero annunciato ai pagani? Allora Gesù dice, io non vi mando se no alle pecore della casa di Israele. Cioè Gesù cerca di contenere il danno, perché i discepoli fino all'ultimo, ricordate la restaurazione del regno di Israele, loro sono convinti di seguire un messia triunfatore, dominatore dei pagani. E ci vorranno decenni prima che la comunità cristiana lo comprenda. Allora Gesù, quando manda i discepoli, cerca di mandarli soltanto nel mondo israelita, in modo di... Già quando li manda tra i samaritani, conoscete tutti in Luca l'episodio, Gesù sta andando verso Gerusalemme, manda avanti dei discepoli, passano con un villaggio samaritano e li tolgono via di tutto peso, oh, non ci hanno ricevuto! Un fulmine che brucia tutti quanti, che dici, come castigo. Ma perché i samaritani, che pure sono sempre presentati positivamente nei Vangeli, non hanno ricevuto Gesù? Perché il Vangelo, qui il testo letterale, dice che Gesù rivolse la sua faccia contro Gerusalemme, espressione pericolosa che indicava un atteggiamento di guerra, quindi voltare la faccia contro qualcuno significa andarci in maniera pericolosa. Gesù va a Gerusalemme non per prendere il potere, ma per scontrarsi il potere. Quando i discepoli vanno nel villaggio dei samaritani, mica dicono che Gesù andava voltando la sua faccia contro Gerusalemme, semplicemente che Gesù andava a Gerusalemme senza mettere l'intento pericoloso di scontro che Gesù ci aveva. Ecco perché l'hanno reputato i samaritani, perché il Messia che ha venuto a conquistare e dominare. Quindi già con i samaritani hanno combinato quale? Chissà cosa avrebbero combinato con i pagani, perché loro pensavano che i pagani, c'era nel Talmude un proverbio che dice uccidi più schifoso dei serpenti e avrà ucciso il migliore dei pagani. Uccidere un pagano non era considerato un omicidio, ma un mancino, togliere il male. Bernardo, San Bernardo, quando incitava i crociati, applicò lo stesso criterio per gli ebrei. Disse che uccidere un ebreo non era un omicidio, uccidere un uomo, ma era un marcio, uccidere un male, quindi si poteva vedere. Quindi il paradiso religioso non conosce come. Allora Gesù, quando manda i discepoli, che ancora non hanno capito l'università, li manda soltanto, cioè non è signoreria, ma dentro di po'. Nel Vangelo ci sono due verbi, uno che è insegnare e uno che è predicare. Insegnare è esclusivo di Gesù, mai Gesù manda i discepoli a insegnare. Una volta che hanno dato a insegnare, Gesù dice, mi disparte e mi date per la calmata. di insegnare significava annunciare il regno di Dio partendo dai testi dell'Antico Testamento. Questo soltanto Gesù lo sa fare. Quindi insegnare, annunciare il regno di Dio partendo dalle basi delle promesse dell'Antico Testamento. Questo soltanto Gesù lo rimedica per sé, perché solo lui sa quali sono le tradizioni dell'Antico Testamento ancora avanti e funzionanti per l'annuncio del regno. Ma i discepoli no, i discepoli convinti che seguono Mosè, convinti di seguire un nuovo e via, chissà cosa avrebbero combinato. Ai discepoli li manda a predicare o proclamare, che significa l'annuncio del regno come novità, sempre i contenuti dell'Antico Testamento. Perché questo lo poteva fare soltanto Gesù, altrimenti avrebbero combinato dei grossi sbagli, perché l'attesa era di questo Messia come Elia. Elia sarà stato un sant'uomo, anche un grande assassino, si vantava da solo, aveva sforzato con 150 sacerdoti di una divinità concorrente al Signore. Questa era l'idea del Messia. Ecco perché Gesù, quindi Gesù insegna, soltanto alla fine del Vangelo di Matteo, quando finalmente la comunità è formata, li manda a insegnare la pratica di quello che lui ha dato, cioè il dei virtuti. Sì, allora, te ho il ricordo.
Poi
prendo
il
tuo
parole per la necessità dei numeretti
Dei numeri? Allora, naturalmente gli evangelisti non hanno scritto per capitoli e neanche hanno scritto per versetti. La scrittura del Vangelo non era facile, perché la pergamena era molto molto preziosa e si cercava di sfruttare al massimo. Una delle difficoltà dell'interpretazione della Bibbia, e specialmente del Nuovo Testamento, è che si scriveva tutto attaccato senza spazi. Quindi immaginate voi un testo italiano tutto attaccato senza spazi, senza attaccato, è tutto attaccato. Quindi dov'è che finisce una frase e dov'è che comincia l'altra? Dov'è che c'è un punto o dove c'è un altro? Allora, agli inizi della Chiesa, ovviamente più facile e comprensibile, soprattutto per avere un testo unico, si cominciò a dividere questo testo evangelico in capitoli e poi in versetti. Quindi è stata una prassi della Chiesa per facilitare, per sapere a dove riferirsi, che capitolo stai parlando o per capitolo. Ma non fa parte degli evangelisti che hanno scritto le righe una attaccata all'altra senza alcuni fatti. E questa volta ha dato problemi di interpretazione, perché a volte per delle lettere greche, eccetera, non è facile capire dove finisce. Erico?
Però torniamo un attimo al battesimo spirito. All'interno dell'Eucaristia è un momento per l'esercito in cui ciò avviene, ma tutte le persone allora che non ricevono l'Eucaristia per una qualche ragione, oppure io che sono titolo di tanto, magari vado in montagna dopo una settimana di lavoro e non ce la faccio andare a messa, che succede? Questa domanda nasconde, secondo me, la domanda più sottile, e cioè è una questione di cammino umano quello che può permettere di arrivare dove Gesù ci indica che deve arrivare, o richiede un certo momento di intervento di Dio in questo senso qui? Cioè, allora che per esempio viene in quella dell'Eucaristia un po' a ogni sacramento, come si diceva l'altro giorno?
Sì, ma da un altro punto di vista, la comunità cristiana ha cominciato a radunarsi il primo giorno dopo la settimana da 17 giorni, loro cominciano a radunarsi l'ottavo giorno, e il numero 8 è il significato appunto di una vita capace di superare la morte, che poi venne chiamato giorno del Signore, domenica. Ed era in questa riunione, nello spezzare il pane, nella condivisione dei beni, che si rinnovava l'impegno a seguire questo Signore, e da parte sua se ne riceveva la forza. Ma i modi e le modalità della partecipazione, per l'elemento di ogni individuo, non è che c'è un calendario preciso per sapere come e quando deve dare, ma indubbiamente questa comunicazione dello Spirito, almeno da quello che risulta dei Vangeli, è nel momento prezioso. L'Eucaristia è un momento prezioso e importante della comunità. Non ne è detto né stabilito quante volte e dove e come, e adesso lo dico in maniera un po' così spessosa, ma piuttosto che andare tante volte a messe per poi uscire più incavolato di quando sei entrato, perché ti prende una rabbia, quello che vedi così, non è la quantità ma la qualità. È meglio cercare una situazione che veramente si sente per quello che diffusione dello spirito, che tanti, tanti riti, purtroppo io lo vedo, preti demotivati, preti repressi, preti stanchi, preti disillusi, loro vanno sull'altare e incominciano quella filastrocca senza sentimento, senza niente. Io dico a volte chissà se andando sotterfugio lì sull'altare, sottrarci piano piano il messaggio, metterci l'elenco telefonico, perché il tono del tono è un trattamento, la situazione eucaristica richiede il vento, richiede l'edizione, tutte le modalità di partecipazione. Questo è un modo di comunicazione dello spirito. Poi il Signore ce l'ha la comunicazione dello spirito significa comunicazione etica. In ogni situazione, in ogni caso, uno trova la comunicazione tra le
diverse.
Sì,
perché mi sono perso questo passaggio, dice che cos'è più facile dire al paralitico, ma io non ho capito, cioè qual è la
allora, però, cos'è più facile dire al paralitico che sono tornati i peccati o altro di cammino? E più facile che sono tornati i peccati, non si può vedere altro di cammino, ma ora guardarsi e camminare era una prova e avrebbe dato un imparato. Bene, credo che possiamo concludere. Allora, oggi pomeriggio alle 16:30, oggi pomeriggio vedremo, allora finalmente lo avremo annunciato un ponte, vedremo allora che cos'è un peccato per Gesù, quindi faremo il capitolo 7 del Vangelo. Ricordo per tutti che questa sera